Come prevedevo, non sono riuscito a trovare una indicazione consenziente e privilegiata per questo tema della povertà che oggi domina la nostra celebrazione della liturgia, perché la povertà è una cosa che non va bene. È solo Dio capace di trasformarla in una straordinaria, essenziale opportunità. È solo Lui che ce la ripropone anche in questo momento come necessità per la salvezza, per la nostra conversione. E soprattutto poi, infine, è la grande condizione che riguarda non solo tutta l'umanità, ma quelli che se ne intendono dicono addirittura tutta la creazione, perché tutti e tutto abbiamo bisogno di essere salvati. Ma la ragione del Cristo, il segreto profondo della sua persona, la meraviglia divina della sua opera, è proprio questa ricerca che lui fa della nostra povertà e di ogni povertà per portare tutto a salvezza. E lui stesso, il figlio di Dio, si fa povero anche oggi, trovando posto nella nostra assemblea di poveri peccatori, per essere nella sua povertà l'annuncio supremo della salvezza e quindi del dono di Dio. Lasciamoci prendere per mano da tutto questo, certamente nel pentimento per tutti i nostri peccati, nel nostro bisogno di essere perdonati per la speranza della salvezza, ma anche perché il Signore accolga le nostre povertà di ogni tipo, ne abbia compassione e tutto trasformi nella orizzonte e nella potenza del suo amore. Versetto 14, proporrei una piccola correzione, insomma, perché dice che li rimproverò per la loro durezza, per la loro incredulità e durezza di cuore. E usa un termine, rimproverare, molto, molto duro, per esempio, a volte viene tradotto invece che rimproverare, insultare. Per esempio, compare nei racconti della passione del Signore, è un insulto lì. E questo, e allora, mi pare importante notare che Gesù non li rimprovera per la loro incredulità, ma rimprovera la incredulità. Non sono loro che vengono rimproverati, ma è rimproverata l'incredulità. Quindi il Signore in quel momento sta facendo un'operazione che è separare loro dalla loro incredulità, insomma. È un'operazione di salvezza che fa il Signore. Quindi è un rimprovero per la salvezza. Invece, detto così, come compare nella traduzione, questo non si capisce meno. E poi notavo anche che non li rimprovero solo per la loro incredulità, ma per la loro durezza di cuore. Questo mi ha colpito perché spontaneamente mi verrebbe dire rimprovero per la loro incredulità, invece no. Aggiunge anche questo particolare e questo mi richiama la figura della Maddalena. Di Maria Maddalena, che è la prima che riceve l'annuncio direttamente dal Signore, e mi sembra che ci sia un collegamento fra questa primazialità della Maddalena e il discorso della durezza di cuore, perché il fatto che siano stati cacciati 7 demoni mi collega questa figura della Maddalena con quella donna che piange e gli vengono e il fariseo, lui, il Signore dice al fariseo: tu non mi hai lavato i piedi, eccetera. Quindi è la durezza di cuore è il maggior ostacolo alla fede, insomma, mi sembra. E poi un'ultimissima cosa che notavo è il fatto che la distinzione, cioè che quando si parla di annuncio del Vangelo non si usa il verbo annunciare, di solito noi diciamo un annuncio del Vangelo, invece non dice che annuncio il Vangelo, si usa il verbo proclamare. Il Vangelo quindi sembra che debba essere non annunciato ma proclamato. Invece il verbo annunciare è usato e viene usato quando questi qui raccontano l'incontro col Signore, quello che è successo, insomma, non so, quelli che erano in viaggio, la Maddalena che era visto, e cioè non so se insomma, è venuto da pensare che l'annuncio del Vangelo è sempre collegato a un'esperienza concreta, ma poi c'è un qualcosa di più, cioè il Vangelo qui deve diventare una proclamazione.
Io ho fatto una piccola ricerca sul verbo credere, molto rapida perché è un verbo molto usato nel Nuovo Testamento, massimamente usato dal Vangelo di secondo Giovanni. Perché questo verbo credere normalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, ha come destinatario la persona di Gesù. Cioè si dice credere in Gesù o credere a Gesù. Però ci sono rarissimi casi in cui non è lui la persona a cui credere. Come in questo caso di oggi. Cioè lui li rimprovera non per non aver creduto in lui, ma per non aver creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Allora i casi sono Giovanni Battista. A un certo punto Gesù nei Vangeli rimprovera i giudei perché non hanno creduto a Giovanni Battista, alla sua predicazione. E un altro caso è a Mosè. E dice, ma se voi non credete a Mosè, non potete credere in me. Dice Mosè e i suoi scritti. E poi qui, cioè l'aspetto più singolare del testo di oggi è che, in fondo, no, anche senza in fondo, sia Giovanni Battista sia Mosè erano delle persone rispettabili, ritenute sante. Invece qui l'aspetto quasi scandaloso è che Gesù li rimprovera per non aver creduto a delle persone così poco affidabili come la Maddalena e i due fuoriusciti, erano due fuoriusciti, erano due che avevano preso le distanze dalla comunità, quindi non erano delle persone affidabili. E invece l'atto di fede che oggi viene messo in evidenza è proprio verso persone così, quindi insomma mi ha fatto pensare, cioè si tratta evidentemente di dover stare molto attenti e esercitare un certo discernimento. Anche le persone meno affidabili potrebbero dirci delle cose vere, giuste, buone, importanti per noi. E quindi la nostra fede si deve misurare anche con queste situazioni.
Ah, Al Vangelo di Marco, qui siamo alla conclusione, dopo il racconto della risurrezione sarebbe finito in questo modo, più o meno. Sarebbe finito con i rimproveri di Gesù, con questa cosa sconcertante che quelli che continuano a dire che l'hanno visto non sono creduti. E il rimprovero, l'insulto di Gesù verso la loro incredulità e durezza di cuore, per essere così, così pesante, così grave, deve avere un motivo molto importante, che mi sembrava fosse proprio quello che adesso un po' si diceva anche da Francesco, cioè loro non credono. Se non credono a quelli che l'hanno visto, rischiano di rovinare tutto, perché poi il modo della comunicazione sarà sempre quello di aver creduto alla testimonianza di qualcuno che l'ha visto o che dice di averlo visto e su questa base credere. Se loro non credono e mettono ostacoli, interrompono questa tradizione, questa comunicazione che serve poi a diffondere e a comunicare ad altri. E tra l'altro, appunto, per parlare dei rimproveri di Gesù che abbiamo già visto negli altri testi, negli altri giorni, qui appunto è il rimprovero per non credere a quelli che l'hanno visto, a differenza delle altre volte in cui lui diceva che non avevano creduto alle scritture. Questo era il rimprovero finora fatto. Non avevano visto e non avevano creduto alle scritture, lui gliele spiega. E qui invece siamo proprio terra a terra, se vogliamo, al fatto che chi comincia a dire che l'ha veduto non viene creduto. Questa cosa è sbagliata e lui li sgrida molto.
E più rimasto impressionato dalla durezza del cuore di Marco, mi sembra. Sembra il fratello Evangelio, se non mi sbaglio, quello che in modo più forte sottolinea questa gridata. L'ho detto molto bene, poi mi impressiona ancora il fatto che subito il 15 dice loro dato il mondo predicati, gli dà un compito altissimo, dice siete lazzaroni, niente, invece dice no, non credete, adesso avete questo compito così importante. Mi sembra impressionante la sgridata, ma impressionante il fatto che il Signore gli dà questo compito, è impressionante, ecco, quindi da tutto il mondo, che compito non solo a casa tua, ma anche tutto il mondo, tutti chi sta attorno a te. Questa fiducia estrema in Signore mi sembra una cosa veramente a un certo punto impressionante, appunto edificante, tanto c'è un qui da Salone, puoi andare, anzi devi andare, mi sembra veramente straordinario, ecco. Anche perché bisogna predicare il Vangelo, non è che fai dire delle barzellette, insomma, quindi predicare il Vangelo, cosa ne indipendenti, autore che è la tua, quindi tutti quelli anche quelli anche facili.
Beh, come tutti, anche io mi sono fermato su questo fatto che effettivamente colpisce, cioè questo rimprovero per l'incredulità e la durezza di cuore. E sì, che sicuramente insomma, manifesta tutta una povertà nei discepoli, di quelli poi che annunceranno il Vangelo. E, però appunto mi è venuto in mente qualcosa che secondo me è interessante, perché la durezza di cuore è una parola che incontriamo spesso nell'Antico Testamento e tante volte è il Signore
che provoca la durezza di cuore, l'indurimento, nel faraone per esempio, ma anche adesso leggo due versetti del profeta Isaia, e Dio si rivolge a Isaia e dice: va e riferisci a questo popolo, ascoltate pure ma non comprenderete, osservate pure ma non conoscerete. Uno dice, vabbè, no, dà anche la motivazione. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Cioè, lui non vuole che si converta, non vuole che in un qualche modo, ecco, è questo il punto. Quindi è un'azione del Signore anche in questi casi, questo indurimento, perché non vuole che si converta, ma appunto, quindi come stanno le cose? Io me le sono spiegate così, perché la conversione e il riconoscimento del Signore è sempre dal basso, non è più uno dall'altro dice: ah, ho capito, come anche i magi erano dei sapienti, ma loro non riuscivano a trovare il Signore. Non con la stella che poi la condotti, quindi non è dall'alto ma è dal basso, dal profondo ha aggredito il Signore. È sempre una cosa piccola, perché uno potrebbe dire: mi sono chiesto, ma la Maddalena lei ha creduto, quindi non è vero, eh no? Perché lei ci dice che era stata, adesso non ricordo, comunque si ricorda la sua piccolezza, che erano stati cacciati certi demoni, ecco. Quindi lei che crede però dalla sua piccolezza, tant'è vero che gli altri poi non credono a lei, perché come quella lì, ecco, quindi ecco, sento qui, quindi che anche per noi allora è dalla nostra debolezza che si arriva all'incontro con il Signore. Quindi stranamente lui rimprovera, ma è lui che ha provocato in qualche modo questo indurimento in tutto Israele. Perché Israele appunto ha tutto il cuore indurito, la storia dei tradimenti, insomma, non so se questo può essere una spiegazione, ecco, del fatto che chi andrà ad annunciare il Vangelo è rinchiuso in questo indurimento originario, e è lì che incontra il Signore, ecco. Non so se proprio caratterizza, come veniva anche detto, poi il modo in cui si annuncerà.
Bene, allora una parolina conclusiva. La mia impressione è stata questa, che la fede incomincia quando si incomincia a vedere che si ha bisogno di essere salvati. Il che vuol dire? Primo, che non ci se la cava da solo. Secondo, che la situazione in cui ci troviamo è fuori e che possiamo però ricorrere a Lui, perché pare che Lui abbia questa intenzione di portare la salvezza, di essere Lui stesso la salvezza. Non si può dire che la condizione della fede è il peccato, ma certamente credo si possa dire che è la consapevolezza di essere fuori gioco e quindi di avere bisogno e quindi di essere feriti, mortalmente feriti, come vuoi. Ci sono esperienze diverse, condizioni diverse, ma quello che è certo è che noi apriamo la nostra preghiera con quel versetto importantissimo della Scrittura che dice: Dio, vieni a salvarmi. E che quindi non suppone l'ipotesi che io non abbia bisogno di essere salvato, perché si può dire bissato, ma è un errore anche in lingua italiana, perché non è possibile fare la forma riflessiva del verbo salvare, perché il verbo salvare implica sempre due realtà, una che è perduta e una che salva, e quindi non si può usare il riflessivo nel verbo salvare, eh? Faccio una questione di grammatica semplicemente. Salvarsi è sbagliato, perché salvare implica due. Uno non può, uno può forse soffiarsi il naso, imparare una poesia a memoria, fare bene l'esame di analisi matematica, ma c'è un livello, c'è un punto in cui si introduce quel termine che è il fondamento della fede dei nostri padri ebrei, ed è la loro salvezza, l'attesa della salvezza. Si vede, no, come sono in questo senso addirittura fragili, perché hanno continuamente paura dell'idolo, e l'idolo è sempre alla fine una forma di autoidolatria, mascherata come volete, no, perché uno ha trovato il rimedio per, oppure c'è un mago bravissimo, eccetera. Ma radicalmente la fede esige questa condizione a due, e quindi il mio bisogno di essere salvato e l'avvenimento della salvezza, del Salvatore. Mi ricordo che quando ero un ragazzetto mi dava fastidio l'inizio della preghiera. Dio vieni a salvarmi. Insomma, per forza. E poi invece, passando un po' di tempo, peggiorando la struttura etica della mia vita, adesso lo dico anche per quando vedo quel nostro ragazzetto che sta con noi, che parte con quel maledetto bagaglio che si è comprato, e io ho paura che lui ci resti sotto, e quindi dico continuamente vai a salvarlo. No. Il termine fondamentale della nostra fede è la salvezza. Noi conosciamo Dio come Salvatore. Questa è l'eredità preziosa che ci consegna la fede dei nostri padri ebrei. Loro partono sempre dal tumulto della storia, dalla prigionia della storia, dalla violenza della storia, e quindi dal bisogno di essere salvati. Al catechismo delle elementari, noi vecchi abbiamo soprattutto imparato che certo ci sono delle difficoltà, ma devi essere bravo a superarle. Magari ti chiedono di anche chiedere scusa, chiedi scusa, però te lo riconsegnano alla fine come un atto di potenza, insomma. Così chiedi scusa e così è fatto. Ci sono i peccati mortali e ci sono i peccati veniali, insomma la cosa è complicata, perché è in mano mia, è più semplice la via di Dio. Dio, vieni a salvarmi. Ho fatto delle prove di dire, è la cosa che ho sempre bisogno di domandare. No. Perché tutta la mia vita è chiamata ad essere salvata. Ed è buona perché è salvata, altrimenti c'è il rischio di pensare che sia buona perché non ha bisogno di essere salvata. E invece sempre, sempre, è richiesta di salvezza e rendimento di grazie per il dono di Dio. Allora, il testo di oggi l'ho vissuto così, come un ripercorrere la storia della salvezza, addirittura in ogni persona però, in ogni vicenda, in tutto il popolo di Dio, certo. Ma ognuno però poi quando ascolta quella parola, l'ascolta in sé e per sé. E quindi è l'evento fondamentale. Non è una condizione e non è neanche una mia capacità, possibilità. Il testo di oggi è bellissimo perché fa una grande difesa della umiltà, che è il riconoscere che la partita è troppo grossa e che peraltro un dono mi viene fatto. Se non c'è questa consapevolezza del bisogno di essere salvati, non, è molto difficile dire che c'è la fede. Invece, se c'è questo bisogno di essere salvati, la fede anche nelle condizioni estreme è capace di affacciarsi. Quando loro oggi rievocano gli avvenimenti, no? Con i quali Dio è venuto in contatto con loro e loro in contatto con Dio, sempre in realtà ci ricordano questo, il nostro bisogno di essere salvati, il dono di Dio che è la salvezza.